Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, oggi Marco Pompi in regia, Fabrizio Paccioni alla console, e un grazie anche ai tecnici della sala controllo di Via Asiago che rendono possibili questi collegamenti da remoto. Nella prima parte della puntata di oggi di Radio Tremondo parleremo delle elezioni in Catalogna, dove si è votato nella giornata di ieri, la Catalogna che nel 2017 fu teatro di una grave crisi indipendentista che scosse la Spagna e anche il resto d'Europa. Ricordate lo svolgimento del referendum per l'indipendenza dichiarato illegale dal Tribunale Costituzionale spagnolo, poi la dichiarazione di indipendenza del Parlamento catalano e il suo scioglimento d'autorità deciso dal governo. Poi la fuga in Belgio del destituito leader catalano Puigdemont. Bene, nelle elezioni di ieri i socialisti guidati da Salvador Illa, ex ministro della Salute, prendono più voti di tutti, ma è il fronte indipendentista ad uscire vincitore. Nonostante i tre partiti, Esquerra Repubblicana, Junts per Catalunya e CUP, si siano presentati separati alle elezioni, una loro alleanza post-voto garantirebbe a questi partiti la maggioranza in Parlamento. Entra nel Parlamento catalano anche l'estrema destra di Vox, ormai quarta forza politica della regione con 11 deputati. Il partito di Salvador Abascal supera il Partito Popolare e Ciudadanos, che vede crollare così la sua rappresentanza. Analizzeremo fra poco i risultati di questo voto, vedremo alcuni scenari possibili sul piano locale e le eventuali ripercussioni anche sul quadro politico nazionale. Poi nella seconda parte andremo ad Haiti, dove migliaia di persone hanno manifestato anche ieri nella capitale Port-au-Prince contro il presidente Jovenel Moïse, accusato di voler stabilire una nuova dittatura. Le proteste si sono svolte per lo più pacificamente, ma ci sono stati alcuni scontri tra alcuni manifestanti e la polizia. Ricordo che il presidente in carica governa da un anno per decreto in assenza di un Parlamento. Le elezioni previste per il 2018 sono state rinviate sine die e Moïse sostiene che il suo mandato non scadrà prima del febbraio 2022. Insomma, c'è una crisi istituzionale profonda, molto grave, che si somma alla crisi economica e sociale di un paese poverissimo che paga ancora le conseguenze del terremoto devastante del gennaio 2010 in cui morirono 230.000 persone. Vi lascio il numero a cui potete chiamare per i vostri messaggi, i vostri commenti, il 335-5634-296.
El canvi ha arribat a Catalunya per quedar-se. La victòria d'avui és un gran pas endavant, però és només el primer gran pas endavant. N'hi haurà més. El canvi és imparable. Tardarem més o menys temps, però és imparable. Hi ha un sentiment de retrobament ampli, majoritari, a Catalunya.
No hemos sido capaces de movilizar al voto constitucionalista.
Ecco, sentite in queste clip, prima avete sentito la voce di Salvador Illa, il candidato socialista, il quale ha detto il cambiamento è arrivato in Catalogna ed è arrivato per restare, la vittoria di oggi è un grande passo in avanti, e poi sentite ancora in sottofondo la voce della grande sconfitta Inés Arrimadas, presidente di Ciudadanos. Io saluto Mario Magarò, giornalista freelance, residente a Barcellona. Buongiorno Magarò.
Buongiorno a voi.
Allora, Mario Magarò, questa mattina nella rassegna stampa ho letto alcuni titoli della stampa spagnola di questa mattina. I titoli più o meno erano un po' tutti uguali, no? Vince Illa, ma comandano gli indipendentisti. Ecco, ormai lo spoglio si è concluso. Che bilancio si fa di queste elezioni? Com'è il rapporto di forza in questo momento nel Parlamento catalano?
Ma si sono in sostanza confermate le previsioni elettorali della vigilia, che quindi hanno visto il concretizzarsi di un quadro politico estremamente frammentato qui in Catalogna. Di sicuro c'è da sottolineare un'affermazione storica del blocco indipendentista, che per la prima volta nella storia ha superato la soglia del 50% dei voti, ottenendo un numero record di seggi, 74 seggi nel Parlamento catalano. Non è mai successo che gli indipendentisti ottenessero un numero così alto di voti. Però, d'altro canto, il partito che ha vinto le elezioni sono i socialisti di Salvador Illa, che è stato un po' in sostanza l'asso della manica di Pedro Sánchez, che ha calato letteralmente qui in Catalogna da Madrid l'ex ministro della Sanità Illa, colui che ha gestito insomma in sostanza l'emergenza coronavirus in tutto il 2020 qui in Spagna, rapporti di forza nel Parlamento catalano che si confermano, insomma, estremamente, estremamente complicati, perché il blocco indipendentista, sì, è vero, si è affermato, ha ottenuto oltre il 50% dei voti, 74 seggi, ma le due anime principali del blocco indipendentista, ovvero Esquerra Repubblicana e Giunta Scappa, il partito che fa capo all'ex presidente catalano Carles Puigdemont, sono in pessimi rapporti. Pessimi rapporti che dipendono in sostanza dalla relazione con Madrid, perché Junts, il partito di Puigdemont, è partitario di in sostanza una rottura con Madrid, o quantomeno più che rottura, tenere fede al patto, al risultato del referendum indipendentista del 2017, quindi continuare con la via unilaterale per ottenere l'indipendenza della Catalogna. La parte sulla Esquerra Repubblicana, nonostante sì è partitaria di un referendum indipendentista qui in Catalogna, cerca invece una soluzione più politica, evitando in sostanza uno scontro frontale con il governo centrale. D'altro canto poi c'è però la CUP, il partito, insomma, dei radicali indipendentisti catalani, che hanno fatto segnare un miglioramento sensibile per quanto riguarda, insomma, una performance elettorale rispetto al 2017, attestandosi come terza forza indipendentista, ottenendo 9 seggi nel Parlamento catalano. Quindi se da un lato gli indipendentisti avrebbero i numeri per formare una maggioranza anche molto solida in Parlamento, ripeto, le divisioni profonde tra le due principali anime del blocco indipendentista al momento fanno sì che è difficile oggi, a meno di 24 ore dal voto catalano, prevedere, dire con certezza se gli indipendentisti e concretamente il candidato di Esquerra Repubblicana, Pere Aragonès, l'attuale ed uscente vicepresidente catalano, formeranno un governo a maggioranza indipendentista. D'altro canto poi c'è da sottolineare che il candidato socialista Salvador Illa, vincitore delle elezioni qui in Catalogna, già stamattina ha fatto appello all'Esquerra Repubblicana per formare un governo di sinistra insieme a En Comú Podem, insomma, una sorta di riedizione in chiave catalana di quelle che sono le alleanze che tuttora consentono una maggioranza socialista qui in Spagna a livello di governo centrale.
Quindi Illa sta cercando in qualche modo di inserirsi in queste crepe del fronte indipendentista, ma che possibilità concrete ha questo suo tentativo? Questa mattina c'era un editoriale di Il Paese che diceva: immaginiamo anche scenari un po' di fantasia, un po' di aperti, ecco, non diamo per scontato che ci sia o bianco e nero, insomma, si può in qualche modo forse trovare una soluzione creativa per il futuro della Catalogna?
Illa sta cercando assolutamente di inserirsi in questa frattura, in questa crepa elettorale che c'è tra Esquerra Repubblicana e Junts per Scat, perché di fatto è l'unica strada che lui ha in termini di voti, di numeri veri e propri. I socialisti d'altronde hanno ottenuto 33 seggi e in Comú Podemos, insomma, la coalizione che fa capo a Pablo Iglesias, soltanto 8, ed hanno bisogno dei voti di Esquerra Repubblicana per un'eventuale maggioranza di sinistra, seppur non indipendentista, qui in Catalogna. Però c'è da registrare proprio di un'ora fa circa le parole di Oriol Junqueras, il leader di Esquerra Repubblicana, che ha confermato quanto detto alla vigilia al suo partito, ovvero che è da escludere assolutamente un accordo di Esquerra Repubblicana con i socialisti. D'altronde ricordo che poco prima del voto tutti i partiti indipendentisti avevano firmato un documento scritto dove si impegnavano a non venire a patti in sostanza con i socialisti dopo le elezioni. Quindi fare previsioni concrete ora come ora è davvero difficile, nonostante, ripeto, la maggioranza indipendentista abbia numeri davvero importanti, storici, si dica numeri davvero importanti. Soluzioni creative, per esempio oggi qui il Paese provava, insomma, come diceva la redazione, proponeva insomma soluzioni alternative, possibili patti elettorali. Uno potrebbe essere una mega coalizione, ad esempio, tra socialisti, Ciudadanos, Partito Popolare e Vox, quindi in sostanza tutte le forze non indipendentiste della Catalogna, che però non otterrebbero comunque la maggioranza assoluta dei voti. Le uniche due coalizioni che otterrebbero il 50% dei voti sono quella dei tre partiti indipendentisti e una possibile coalizione tra socialisti, Esquerra Repubblicana e En Comú Podemos. Ma ripeto, le relazioni tra i singoli partiti all'interno del movimento indipendentista al momento rendono letteralmente impossibile fare una previsione concreta di quello che sarà il futuro politico qui della Catalogna.
Ecco, un attimo fa Magaro parlava di numeri importanti naturalmente del fronte indipendentista. Io ho visto una dichiarazione di Pero Aragonés sul sito Informazione che diceva: adesso abbiamo una forza immensa per conseguire il referendum, quindi si affaccia l'ipotesi di un nuovo referendum indipendentista.
Sì, i partiti indipendentisti non hanno mai fatto, insomma, sostanzialmente il venir meno l'idea, la voglia di continuare a lottare per ottenere un referendum indipendentista. Lo scontro tra Esquerra Repubblicana e Junts per Scat è proprio sulle modalità, in sostanza, dell'ottenere il referendum, perché Esquerra Repubblicana è più partitaria di un dialogo con Madrid, non andare nuovamente a uno scontro frontale, che è quello in sostanza che ha portato poi nel 2017 alla fuga dell'ex presidente Carlo Puigdemont, all'arresto di tutta la cupola dell'ex governo, del governo catalano, l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione spagnola qui in Catalogna. Però di fatto l'idea di referendum indipendentista non è mai venuta meno, ed ovviamente adesso tutto il blocco indipendentista si fa forte dei numeri, perché, ripeto, sottolineo nuovamente, hanno ottenuto 74 seggi, un numero record, certo. Mai il blocco indipendentista aveva ottenuto tali numeri qui in Catalogna.
Ecco, invece per quanto riguarda il centrodestra, cioè, si registra il crollo del Partito Popolare di Ciudadanos e l'affermazione di Vox, no? Il partito di estrema destra che, se non sbaglio, conquista 11 seggi. Ecco, stamattina sempre un'analisi di El País diceva: attenzione, questo può essere stato un voto tattico, è stata premiata una forza, diciamo, dura per contrastare in modo efficace la spinta degli indipendentisti, ma non necessariamente questo voto a favore di Vox potrebbe avere delle ripercussioni sul piano nazionale. È un'analisi corretta?
Sì, credo sia un'analisi corretta, però di sicuro l'affermazione di Vox qui in Catalogna, che ha ottenuto circa l'8% dei voti, quindi 11 seggi, è assolutamente storica. C'è stato in sostanza un vero e proprio travaso di voti, un travaso elettorale dal 2017 al 2021, perché il Ciudadanos, che nel 2017 aveva vinto le elezioni, il partito di centrodestra, ha perso 30 seggi, adesso si è fermato a 6, e questi voti in sostanza li ha guadagnati Vox, mentre il Partito Popolare conferma una performance elettorale pessima qui in Catalogna, ha ottenuto il peggior risultato elettorale della sua storia, con poco più di 100.000 voti e 3 seggi elettorali. E in chiave nazionale, credo che le elezioni catalane ribadiscono ancora una volta che Vox è una forza importante dello schieramento della destra spagnola, un partito in fortissima ascesa, ed avere 11 esponenti di Vox, 11 parlamentari nella composizione del prossimo Parlamento catalano in una regione, in una comunità autonoma come la Catalogna, credo, insomma, che abbia ripercussioni importanti anche a livello della dinamica politica, spagnola.
Ecco, oltre al tema dell'indipendentismo, quali sono stati i temi forti di questa campagna elettorale? Alcuni giornali sottolineavano negli ultimi mesi, anche a causa della pandemia, il declino economico della regione, della Catalogna. Si è parlato anche di questo?
Si è parlato anche di questo. Ovviamente c'è da considerare che i numeri della pandemia qui in Catalogna, come tutta la Spagna, sono preoccupanti. Oltre 500.000 i contagi registrati qui in Catalogna dall'inizio della pandemia, e la Catalogna ha sofferto duramente l'impatto economico del coronavirus. Perché? Perché la Catalogna è una regione che vive in primis di turismo. Il turismo non solo in Catalogna, ma a livello nazionale rappresenta il primo e il secondo pilastro dell'economia nazionale. Circa il 15% del prodotto interno lordo spagnolo dipende dal turismo. L'impatto economico qui a Barcellona e Catalogna è stato devastante. Una quantità di esercizi commerciali, ristoranti, bar, alberghi hanno chiuso, alcuni definitivamente. Quindi, insomma, ovviamente la questione economica sociale ha tenuto banco. E per ritornare ad esempio adesso al discorso iniziale dei possibili accordi di governo, lo stesso Illia questa mattina, quando ha invitato in sostanza Esquerra Repubblicana a trovare un patto, ha invitato la sinistra indipendentista a considerare quali sono i problemi reali della cittadinanza della cittadinanza catalana, in primis appunto facendo riferimento all'impatto economico del coronavirus sul tessuto sociale della regione.
Ecco, Maria Magarò, su Twitter un ascoltatore, Francesco Muratore, ci scrive a proposito di quella ipotesi, no, che veniva avanzata di un fronte comune dei vari partiti contro gli indipendentisti: come potrebbero essere a favore di questo i socialisti e Podemos, come potrebbero allearsi con i fascisti reazionari di Vox?
Sì, insomma, concordo con questa osservazione, è davvero complicato immaginare un'alleanza di questo tipo. Sì, uno scenario assolutamente improbabile. Io personalmente credo che non si esca da un'alleanza alla fine del blocco indipendentista, ovvero Esquerra Repubblicana, Junts per Scatri, Puigdemont e la CUP, perché davvero, tenendo conto insomma che Esquerra Repubblicana per bocca del suo leader questa mattina ha ribadito in maniera forte e convincente che mai si arriverà ad un patto con i socialisti, credo che l'unica vera soluzione politica sia un'affermazione del blocco indipendentista con l'elezione di Pere Aragonés a presidente della Generalitat. Pere Aragonés, ricordo, è il candidato di Esquerra Repubblicana ed attuale vicepresidente del governo catalano. Insomma, io credo che tutto passi, e come vedo io da qui da Barcellona, credo che tutto passi da un accordo tra Esquerra Repubblicana e Junts per Scatri, insomma, in sostanza che arrivino a un accordo che faccia superare la profonda divisione interna tra i due partiti, che comunque hanno un obiettivo comune, ovvero il referendum dell'autodeterminazione della Catalogna e l'indipendenza, certo, della Catalogna. La rottura, la divisione è su come arrivare a questo.
Certo, vedremo se questo sarà un collante sufficiente per tenerli insieme, ve lo racconteremo nei prossimi giorni anche nella nostra rassegna stampa di Radio Tremondo. Grazie a Mario Magarò per essere stato con noi.
Buona giornata.
La présence de Jovenel Moïse au Palais National parce que son mandat arrive à terme.
Comme c'est Joe Biden cap monté président jeudi aux États-Unis, mais ça et là c'est dit américain faut suspendre supporter un gouvernement criminel, un gouvernement assassin, un gouvernement qui a violé les droits humains en Haïti.
Ecco, abbiamo sentito voci dalla strada di Haiti, voci di manifestanti. Uno diceva: voglio dire agli Stati Uniti che devono smettere di sostenere un governo criminale assassino come quello di Haiti. Un altro manifestante aggiungeva: non riconosciamo più la presenza di Moïse nel palazzo presidenziale perché il suo mandato è finito. Insomma, vi dicevo, ad Haiti c'è una crisi istituzionale che si sta sommando a una crisi politica e sociale, una crisi economica e sociale molto profonda, e noi siamo collegati proprio con Haiti. Io saluto Clara Zampaglione, operatrice di Caritas Italiana. Buongiorno Clara.
Buongiorno a voi.
Allora Clara Zampaglione, intanto possiamo avere un po' le ultime notizie, che cosa è successo ad Haiti in questi ultimi giorni, nel fine settimana di queste manifestazioni, com'è in questo momento la situazione a Port-au-Prince?
Allora, la situazione è davvero instabile e siamo di fronte a una crisi politica e istituzionale importante, perché il 7 febbraio era il giorno della scadenza del mandato dell'attuale presidente in carica, Jovenel Moïse, che però dice di non avere intenzione in questo momento di lasciare il potere, sostenendo che dovrà terminare il suo mandato in realtà l'anno prossimo, nel 2022. Questo inghippo si crea, bisogna tornare a 5 anni indietro per capire un attimino questo inghippo, cosa succede, che cosa sta succedendo qui, perché a quanto pare il presidente sostiene di aver iniziato il suo mandato nel 7 febbraio 2017 invece che il 6 febbraio del 2016, quando effettivamente si sono sostenute le elezioni presidenziali, poi però annullate per brogli. Invece l'opposizione, che è anche spalleggiata da tutti gli organi della magistratura e dal potere giudiziario in generale, sostengono che il mandato sia scaduto il 7 febbraio di quest'anno, nel 2021. Il presidente però dice, insomma, sostiene e sta fermo nella sua posizione. E il 7 febbraio infatti ha arrestato il capo, il giudice della Corte di Cassazione, che era stato eletto, che era stato, diciamo, segnalato come dall'opposizione come presidente ad interim per questo momento di transizione durante questo periodo di crisi, e successivamente ha rimosso anche altri giudici della Corte di Cassazione che sostenevano la fine del suo mandato adesso nel 2021. A questo punto siamo in un momento di forte crisi e instabilità, perché tutto questo sta generando un grande scontento nella popolazione. La società civile è totalmente contraria a questa posizione del presidente, dell'attuale presidente in carica, e quindi da due settimane oramai le manifestazioni sono ricorrenti, anche con svolte e risvolte purtroppo violente. L'ultima è stata di ieri, una manifestazione per fortuna pacifica che ha percorso le strade, le vie e le arterie principali della capitale, però il malcontento è davvero forte e nonostante oltretutto c'è da dire che le mosse del presidente non fanno ben supporre, perché nonostante sia affermi di voler indire durante tutto quest'anno una serie di elezioni per elezioni legislative, elezioni presidenziali alla fine dell'anno, in realtà le azioni che sta mettendo in atto, tra cui quella di voler modificare la Costituzione con un consiglio di saggi per avere maggiori poteri, per dare maggiori poteri alla figura presidenziale ed eliminare la figura del primo ministro, non fanno ben supporre, addirittura si teme una svolta, un risvolto dittatoriale. Quindi
è un quadro preoccupante. Cioè...
Sì.
Ecco, tra l'altro segnalo ai nostri ascoltatori che possono seguire aggiornamenti sulle notizie da Haiti con l'hashtag Haiti Protest, seguire Radio Zenith o anche la Jones Press Impartial News, che segue le proteste e dà informazioni affidabili appunto sul movimento di protesta in cui sono protagonisti soprattutto i giovani, no? Clara Zampaglione.
Esatto. Queste manifestazioni che ormai si stanno ripetendo. Queste delle ultime settimane sono le più recenti, ma il malcontento della società civile nei confronti della classe politica ha origini più lontane. Se torniamo a due anni fa, le manifestazioni iniziano già nel 2018, a luglio del 2018, quando il governo decide di aumentare il costo del carburante, e da lì la società civile si ribella bloccando il paese. Poi successivamente nel 2019 si arriva al Payloc, quando scoppia lo scandalo del Petro Caribe, uno scandalo di corruzione relativo a una serie a miliardi di fondi che sono spariti e di cui non si sa niente, dove proprio un gruppo di giovani haitiani, i cosiddetti Petro Challenger, costituiscono questo movimento di protesta contro il governo e contro coloro che sono stati accusati di aver fatto sparire questi fondi che dovevano essere destinati alla ripresa del paese e investiti in servizi sociali. E ovviamente niente di tutto ciò è stato fatto. Da allora sicuramente i protagonisti di questa protesta sono i giovani. Purtroppo c'è da dire che le proteste hanno un risvolto violento, non sempre sono proteste pacifiche. Infatti l'opposizione, ma diciamo anche entrambe le parti del governo, stanno fomentando gang e bande che adesso hanno, hanno preso un po' in mano il potere del, del, delle strade e aumentando questa insicurezza e la violenza generale. Tant'è che si percepisce, soprattutto in questi giorni, si percepisce, c'è una percezione forte da parte sia nostra, espatriati, degli espatriati, che di tutta la popolazione, di questo senso di insicurezza, di instabilità, di non potersi mettere per strada. Oltretutto un altro fattore che concorre a dare questa percezione di insicurezza è il fenomeno dei kidnapping, dei rapimenti lampo, che pare essere anche questa una strategia delle varie parti politiche per fomentare questo senso di stabilità.
E quindi ecco, instabilità e insicurezza, prego. Ecco, una situazione davvero pesante, ci racconta Clara Zampaglione da Port-au-Prince, da Haiti. Ricordo che Haiti fu messa in ginocchio dal terremoto del gennaio 2010 con 230.000 morti, poi ci fu l'uragano Matthew nel 2016, l'epidemia di colera. C'è una situazione evidentemente sociale ed economica difficile, lo confermano anche i numeri dell'ONU, ad esempio, che pone Haiti al 168esimo posto nella classifica dello sviluppo umano. Voi come Caritas come state intervenendo ad Haiti in questo momento?
Beh, il nostro intervento è un intervento prevalentemente di accompagnamento in questo momento, durante le emergenze, durante i periodi difficili, le principali emergenze, il terremoto e quindi la ricostruzione, piuttosto che l'uragano Matthew nel 2016, Caritas è intervenuta con interventi specifici e mirati sulle emergenze. In questo momento il nostro ruolo è principalmente di capacity building, quindi di accompagnamento alle istituzioni locali nella promozione di un processo di governance, di democratizzazione, di presa di coscienza e di responsabilità, che sicuramente è per noi il passo più importante, rendere la società civile, i nostri partner locali in grado di essere parte attiva del proprio sviluppo, essere attori attivi del proprio sviluppo e diventare e creare poi e ripristinare un po' anche quella fiducia che viene a mancare nei confronti delle istituzioni pubbliche. Questo è il nostro ruolo di accompagnamento e di rafforzamento di una governance democratica e responsabile attraverso lo sviluppo di capacità organizzative, istituzionali e della società civile.
Insomma, una bella sfida, e quindi buon lavoro. Auguri a Clara Zampaglione, operatrice di Caritas Italiana ad Haiti, che ci ha raccontato in modo così preciso e dettagliato la situazione appunto in questo martoriato paese. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a Clara Zampaglione, e si chiude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Io, prima di salutarvi, vi invito all'ascolto stasera alle 19.50 su Radio 3 della prima puntata del documentario realizzato per Tre Soldi da Marina Lalovic e Andrea Bognino, dedicato a Radio Broad, una emittente privata che, trasmettendo da una nave, offrì un esempio di informazione libera e corretta nel periodo in cui l'odio etnico incendiava l'ex Jugoslavia. Stasera 19.50 su Radio 3. A me non mi resta che salutarvi. Adesso arriva il momento di Radio 3 Scienza. Noi ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa delle 6.50. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.